sei in compagnia di SPS Italian.
E allora noi diamo il benvenuto a Emanuela Canini, agente di immigrazione, per il nostro consueto appuntamento su i visti australiani. Se avete domande potete farlo a italian@sps.com.au oppure su Facebook SPS Italian. Voglio andare a vivere in Australia? Benvenuta Emanuela Canini.
Buongiorno a tutti.
Ciao Emanuela.
Allora, noi iniziamo il nostro appuntamento di oggi dalla legge di cittadinanza che, insomma, ritorna fuori di intervalli regolari. Abbiamo visto i drammi dell'anno scorso, ognuno dice la sua. L'ultima in ordine di tempo è la leader di One Nation, Pauline Hanson, che vorrebbe portare ad 8 anni il periodo dopo il quale ai cittadini residenti verrà assegnata la cittadinanza, in più anche la prova di lealtà all'Australia. Allora, quali sono i dettagli di questa proposta? Soprattutto, si tratta di una proposta genuina o una trovata politica?
Pauline Hanson ci intrattiene sempre. Ha introdotto questa nuova proposta al Senato il 7 febbraio, praticamente è lo stesso documento che è decaduto lo scorso ottobre, solo con qualche frase modificata. La modifica più importante è quella, appunto, che hai detto, cioè del numero di anni di residenza permanente necessari per richiedere, appunto, la cittadinanza.
Quanti sono adesso, possiamo ricordarlo?
Beh, adesso è sufficiente un anno di residenza permanente, però deve essere un totale di 4 anni di residenza totale, quindi include anche il periodo temporaneo. Però diciamo che fino a ottobre la proposta era quella di aumentarli a 4 anni, però 4 anni di residenza solo permanente. Quindi la Hanson praticamente vorrebbe che questi 4 in realtà poi diventassero addirittura 8, quindi un raddoppio abbastanza scioccante, direi, mentre il livello di inglese richiesto pure è rimasto come la prima proposta, cioè un 6 in ogni componente dell'IELTS. È probabile comunque che questa versione dei requisiti sia un modo per garantirsi comunque un certo risultato, come dire, aumenti il prezzo già da subito perché tanto sai che ti chiederanno uno sconto e dovrai cedere qualcosa.
Quindi contrattazione di cammelli sostanzialmente.
Esatto, quindi è probabile che si accorderanno almeno sui 4 anni di residenza permanente iniziali. Tra l'altro l'aumento degli anni di residenza per diventare cittadini è anche un risvolto di risparmio economico. Abbiamo sentito poco fa il vostro servizio che avete fatto per ottenere sussidi Centrelink, gli anni di attesa dopo la residenza permanente potrebbero aumentare da 2 a 3. Diciamo che ora, se si diventa cittadini australiani, quindi dopo un anno di residenza permanente, i sussidi già si possono avere, non bisogna attendere 2 anni. Ma se noi aumentiamo l'attesa per la cittadinanza, ecco lì che i sussidi non potranno più prenderli neanche quelli che dopo un anno di residenza permanente avrebbero potuto averne accesso, quindi diventando cittadini.
Insomma, la prima regola del commercio: paga il fornitore il più tardi possibile.
Esatto. E quindi io penso che questo sia anche tutto un piano, insomma, economico, diciamo, di risparmio. Per quanto riguarda essere leali all'Australia, poi bisognerebbe capire che prova vorrebbero. Ad esempio, adesso, se si hanno 2 cittadinanze e l'Australia ipoteticamente fosse in guerra contro qualche altra nazione, la persona combattesse per l'altro Stato, perderebbe la cittadinanza, e questo, diciamo, che ha un senso. Ma mi viene in mente, per esempio, un atleta con doppia cittadinanza che partecipa alle Olimpiadi, sarà costretto a partecipare per forza sotto la bandiera australiana, pena la perdita della cittadinanza? Chi lo sa? In ogni caso, a parte, insomma, queste chiacchiere, nella nuova proposta non viene menzionata nessuna possibile data di inizio. Sappiamo che l'intenzione di Peter Dutton era quella di attivare la legge al 1 luglio 2018, ma a questo punto tutto dipende da quanto tempo ci metteranno ad approvare la legge.
Sì, noi naturalmente non ci mettiamo a discutere di cittadinanze date per meriti sportivi, che in quanto a mercato è veramente illimitato.
No, pensavo non ci mettiamo a discutere neanche di una possibilità di guerra tra Australia e Italia.
No.
Per un attimo l'hai citata così, Emanuele, ha detto...
Vabbè, noi ci arrendiamo subito.
Sì, ma fate come pare, noi andiamo da qualche altra parte. Emanuela, passiamo alle domande o ci sono altre considerazioni da fare?
No, e volevo soltanto ricordare che ovviamente chi ha già i requisiti con le leggi attuali farebbe bene ad affrettarsi a fare domanda adesso per mettersi al sicuro, in quanto è stato assicurato che la legge non sarà retroattiva. Speriamo, poi sai, queste assicurazioni arrivano sempre un po' così. C'è una considerevole coda, al momento ci vuole un anno per completare tutta la procedura dalla richiesta alla cerimonia, e immagino, appunto, che si sia, che i tempi aumentino nei prossimi mesi, appunto perché c'è questa corsa all'ultimo minuto.
Emanuela, però diciamolo, sei un po' ansiogena, perché è da 2 anni che ci stai dicendo affrettatevi.
È vero, ma che vuoi fare? Qui finché il governo, diciamo, non riesce a decidere quello che deve fare, purtroppo anche noi possiamo solo essere molto limitati nei consigli che diamo.
Allora, ricordiamo che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, nostro ospite ogni 2 settimane, sempre di venerdì, nell'ambito di Va Via, voglio andare a vivere in Australia. Allora, ricordiamo che ci sono anche le domande, che se avete domande da rivolgere a Emanuela tramite noi potete farlo inviandoci un'email a italian@sbs.com.au oppure scrivendoci sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian. E proprio su Facebook ci ha scritto Sara. Emanuela, Sara ci scrive: sono stata colpita da un recente articolo nel quale Emanuela Canini ha dato determinati consigli, io potrei cadere nel limbo cui faceva riferimento Emanuela, non ho trovato materia ufficiale sul sito del governo, voi avete informazioni ufficiali a proposito? Di che limbo parla Sara? Emanuela, puoi approfondire?
Sì, si parlava del fatto che con i cambiamenti della legge a marzo praticamente il 457 verrà abolito e ci sarà questo nuovo visto TSS, No Temporary Skilled Shortage, e praticamente chi è in procinto di fare una richiesta sia di nomination che di visto 457, e il dipartimento appunto specificava che la deve fare assolutamente o prima, diciamo, dei cambiamenti di legge, quindi ipoteticamente entro fine febbraio, oppure tutte e due le pratiche vanno fatte dopo, cioè quando la legge è cambiata, perché se si fa la nomination prima dei cambiamenti, questa poi non può essere più collegata, diciamo, connessa alla richiesta del visto quando il 457 non esisterà più.
Quindi o prima o dopo, non in mezzo, è questo il limbo.
Esatto, questo è il limbo, perché poi la nomination, anche se verrà approvata, non potrà più essere collegata alla richiesta del visto, perché, diciamo, dal punto di vista legislativo non corrisponde più a un 457 che non esisterà più.
Un chiarimento, quindi, la nomination è l'azienda che sostanzialmente ti sponsorizza e dice: ho bisogno di questa persona?
Esatto, è la parte di richiesta di documentazione dell'azienda, quindi ci sono due stadi separati, e quindi questo succede, per esempio, che la parte della nomination andrà persa, cioè bisognerà rifarla da capo, non ci saranno rimborsi, nulla. Quindi la notizia, ci chiedeva la nostra ascoltatrice se avevamo appunto fonti ufficiali, la notizia in effetti è sul sito del Dipartimento, si può trovare sulla pagina delle newsletter sotto il titolo di gennaio 2018, e praticamente bisogna un po' girare il sito per trovarla, però se nel box di ricerca scrivono newsletter dovrebbe uscire fuori, quindi trova il sottotitolo di Temporary Skilled Shortage Visa Update e la trova là. Si ribadisce che, dato che il visto 457 non esisterà più, chi richiede una nomination sotto la legge corrente prima dei cambiamenti non potrà poi collegarla alla richiesta del visto. Quindi attenzione appunto
alla tempistica.
Esatto, alla tempistica.
Quindi ci sorprendi in questo momento, e il tuo consiglio è aspettare in questo caso, non più affrettarsi ma aspettare.
No, in realtà dipende, diciamo, come le persone si trovano al momento con la documentazione, perché farla prima in realtà conviene, perché poi da marzo in teoria ci sarà questa nuova tassa sul training, per cui la nomination costerà parecchi soldi in più.
Ecco, allora magari in conclusione approfondiamo proprio
ha detto marzo
Emanuela Canini.
Sì, ho detto marzo.
Perché appunto il limbo è appunto tra fine febbraio e inizio marzo, oppure quali sono, insomma, le date certe? Perché si sapeva che i cambiamenti al 457 sarebbero iniziati a marzo, ma marzo quando? Il primo, il 15, il 27?
Quando marzo? Come dicono a Roma.
Esatto, diciamo che il Dipartimento non si è mai sbilanciato a dare una data, però proprio recentemente ha confermato che non sarà il primo marzo, cioè non ce la fanno, e quindi ha detto invece sarà entro la prima metà di marzo. Adesso non mi chiedete la data di fare una previsione, perché proprio...
No, dai, spara, il 13.
Ma non so, io spero che sia più tardi possibile, in modo che la gente, insomma, riesca a prepararsi e magari fare un'application prima.
Ecco, ma in questo caso Sara avrebbe tempo di fare tutto, sia application che nomination?
Dipende, sai, dipende dalle persone, perché molti ci mettono parecchio tempo a raccogliere i documenti, altri sono più veloci, soprattutto gli sponsor di solito se la prendono un po' comoda, però devo dire che se non hanno tutta la documentazione, o direi almeno l'80%, di non rischiare di fare una richiesta, a meno che questi altri documenti non li possono allegare, diciamo, 2 o 3 giorni dopo.
Perché... Ecco, ma in questo caso, proprio per essere più prudenti possibili, tu che data di febbraio o marzo daresti come ultimissima per presentare tutto?
Io, nonostante il Dipartimento abbia detto il 1° marzo non succede niente, direi comunque l'ultimo giorno di febbraio.
Quindi fine febbraio.
Sicuri, sì.
Allora, mettiamo un po' di ansia a Sara. Sara, sbrigati, mancano un paio di settimane.
Eh sì, anche meno, perché ne ha 28 di giorni febbraio, esatto. Quindi mancano 12 giorni. Sara.
Sta sudando freddo. Senti, proprio prima di salutarci, ci sono altre, sempre proprio di febbraio, altre date, altre cose che succederanno?
Ma allora, diciamo, quello che succederà poi in questo famoso marzo ci verrà detto finalmente il 22 febbraio a Sydney dal Dipartimento, che ha organizzato dei seminari in ogni città d'Australia con noi agenti di immigrazione. Quindi il 22 febbraio a Sydney andrò a questo seminario dove finalmente, no, speriamo che ci dicano tutto quello che effettivamente succederà, e a quel punto ne potremo parlare poi nel prossimo programma, faremo una lista. Spero solo di non venire dicendo ma hanno detto che forse qui, forse là. No, spero insomma che ci diano veramente delle notizie certe, anche perché voglio dire, siamo arrivati ormai a marzo, quanto altro insomma tempo dobbiamo aspettare? Ormai ci siamo, quindi se non lo sanno adesso, quello che hanno in mente di fare, quando si organizzeranno, quindi insomma
sei filosofica, insomma, domande importanti.
Sei anche speranzosa, ti vediamo e ti sentiamo ottimista, sì. Che è il profumo della vita, soprattutto perché si avvicina la primavera dall'altra parte del globo, non qui. Allora, grazie a Emanuela Canini, agente di immigrazione, con la quale a questo punto l'appuntamento è, come detto, per il 2 marzo, se ricordo bene.
Con le risposte.
Forse. Con le risposte, sì, forse. Ce la faremo.
Grazie Emanuela, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.